E allora, eccoci qua, eccoci tornati. Comincia le 8:18 minuti, una nuova puntata del Giorno delle Locuste. E senza perdere del tempo, senza indugiare, mi faccia subito il suono della campanella.
No, beh, il suono della campanella.
Ah, suona la campanella, tutti in aula, tutti in classe. Senti questo rumore di fondo. Rumore di fondo, è lui che sta scalpitando già, perché oggi spiega proprio tutto in un grande, grandissimo momento di radiofonia e scattedra. Il professor Santoro sta per raccontarci tutto quello che avreste dovuto sapere sulla DEF che ancora non avete osato chiedere.
No.
Me l'ha detto lei prima di venire in onda.
Ho detto un'altra cosa.
Ma cosa mi ha detto?
L'impatto del nuovo patto di stabilità e crescita sui conti dello Stato e quindi sul DEF.
No, lei mi ha detto il DEF. Lei m'ha detto, per fare in fretta, mi ha detto il DEF.
No, vabbè, ti avevo detto che avevamo concordato e che il professore ha detto: spiego qual è l'impatto reale del patto di stabilità sul DEF e quindi conseguentemente sui conti e le manovre del governo.
Senti come scalpita, lo sente in sottofondo, sta scalpitando. Buongiorno professor Santoro. Buongiorno. Benvenuto.
Sì, benvenuto, grazie.
Non prego, si figuri.
Quello di cui parlerò, però la vera lezione oggi è la data, come lei ha ricordato,
Gianni
Satito Cumpo, che è veramente la data, soprattutto dopo lo spettacolo osceno che si è visto ieri sera di Sergio Llull e compagni, non so se non ne avete parlato.
No, non mi occupo di basket minore.
Sul campo di Madrid c'è stata una rissa, una delle cose più vergognose viste sui campi da basket degli ultimi 20 anni, alimentata da un fallo, da una porcheria fatta da un giocatore del Real Madrid, a seguito della quale sono stati espulsi 21 giocatori delle due squadre.
Veramente? Allora, io avevo visto solamente il tiro da tre sulla sirena, non il dopo.
No, non c'è stato un dopo perché la partita non è finita. Gli arbitri hanno cacciato 21 giocatori e quindi non c'era più la possibilità di arrivare al numero minimo di giocatori per andare avanti, quindi la partita è finita con la vittoria del Partito.
Allora, mentre lei adesso spiega tutto, ma proprio tutto, io vado a vedermi i riflessi filmati perché non li avevo visti. Poi il professor Di Stefano mi richiama, torno in onda. Secondo me voleva a tutti i costi esserci per parlare di questo, poi il resto, come dire, è corollario. Allora ci spieghi.
Di parlare di questo avrei dovuto saperlo prima. Allora, io credo che la cosa importante sia cominciare a la discussione sul nuovo patto di stabilità e crescita, cominciare a chiarire alcuni aspetti, sapendo che sarà ciò che caratterizzerà il dibattito di politica economica e quindi anche fiscale nei prossimi mesi. Ma come cercherò di spiegare, secondo me andremo oltre il dibattito tecnico, sarà la questione politica per eccellenza dei prossimi mesi e forse dei prossimi anni. Il patto di stabilità e crescita, come tutti sanno, è il patto che fin dal trattato di Maastricht governa le regole di finanza pubblica che devono seguire i paesi aderenti all'Unione. È un patto che fu definito stupido da Prodi molti anni fa, che da tanto tempo è oggetto di critiche. La Commissione si è impegnata in questo progetto di revisione, che è durato anni, approfittando del periodo di sospensione legato alla crisi, ha elaborato una sua proposta che adesso è diventata ufficiale. Ovviamente la materia è estremamente complessa, estremamente tecnica, quindi credo che ci si debba concentrare sugli aspetti principali. L'aspetto positivo di questa revisione del patto è che viene abbandonata in parte, non del tutto ovviamente, la logica algebrica, se vogliamo, che caratterizzava il patto in precedenza, cioè l'idea che la finanza pubblica, la gestione della finanza pubblica dovesse essere affidata esclusivamente a degli indicatori numerici. È il più noto, è il famoso rapporto 3% tra il deficit e il PIL, che non è sparito, è rimasto, ma viene inserito in un contesto in cui l'idea è quella che l'analisi della sostenibilità del debito pubblico di ciascun paese viene fatta appunto paese per paese, caso per caso, e quindi non più con un'idea generalizzata applicabile a tutti i paesi, a prescindere dalle condizioni di partenza, e in un arco di tempo che non è più il singolo anno, ma è i 4 o i 7 anni a seconda dei casi. Queste sono evoluzioni positive accolte da tutti gli economisti con favore. Dove sta il problema però? Il problema sta nel fatto che questa analisi di sostenibilità del debito è molto complessa tecnicamente e sarà molto complessa da gestire politicamente, perché ovviamente vi sono tutta una serie di parametri su cui la Commissione e i singoli Stati membri dovranno concordare per verificare se la situazione di un singolo paese, e l'Italia in primis, è sostenibile, se il suo debito pubblico è sostenibile. Bisognerà cercare di capire l'evoluzione del PIL, l'evoluzione dei tassi di interesse, e questa interlocuzione sarà, come dire, il centro della questione, e prevedibilmente io penso che riporterà in auge quelle, come posso dire, pulsioni anti-europeiste che anche nel nostro paese si sono fortemente vissute, che poi si sono un po' sopite nell'ultimo periodo, perché immagino che sulla questione della valutazione su 4 o 7 anni, sul peso che hanno le riforme, sulla necessità di osservare determinate regole, perché anche in questo caso ci saranno delle regole, il nostro governo ovviamente avrà molto da dire, e immagino ci sarà una dialettica molto forte. Le conseguenze quindi oggi sono difficili da prevedere, non credo che verrà cambiato, anzi sicuramente non verrà cambiato il DEF che viene, credo, alla fine votato dal Parlamento, incluso lo scostamento di bilancio. Non penso che ci saranno conseguenze a breve. Quando le regole saranno approvate, quindi prevedibilmente diciamo tra la legge di bilancio che verrà votata a novembre e il DEF dell'anno prossimo, quindi la NADEF di settembre, la legge di bilancio dell'autunno e il DEF dell'anno prossimo, probabilmente cominceremo a vedere un impatto. Però ripeto, l'idea di avere meno regole e più discrezionalità è sicuramente positiva, ma questo vuol dire che l'arena politica, come dire, sarà ancora più calda rispetto a quanto non sia già successo su queste materie negli anni passati.
Prof, però l'attenzione, diciamo, dei media mainstream si è concentrata, per esempio, come era prevedibile, su il target di riduzione del debito dello 0,5% del PIL per anno.
Sì.
Questo comunque un impatto oggettivo sui numeri di bilancio ce l'ha?
Sì, ce l'ha. Il fatto che sia stata, diciamo, tolta la regola della riduzione del ventesimo di riduzione di ogni anno del PIL, della differenza tra il rapporto, cioè del debito, del rapporto tra debito PIL e il 60%, ha un impatto. Però il punto è che l'analisi di sostenibilità del debito nel medio periodo, che è ciò che sarà il criterio guida del nuovo patto di stabilità, implica comunque, una volta definito il percorso sostenibile e verificato che il percorso del singolo paese non è, se non lo è, all'interno di questa sostenibilità, implicherà comunque degli altri aggiustamenti. Tra l'altro, da un punto di vista tecnico, sebbene la Commissione dica che ha eliminato il riferimento al cosiddetto deficit strutturale che tanto aveva fatto discutere, in realtà la regola che la Commissione prevede, che è sulla spesa e che dovranno seguire i paesi che non hanno un debito sostenibile, è in realtà una regola di nuovo sul deficit strutturale, per cui io francamente gli impatti oggi mi sembra difficile poterli giudicare. Ho visto queste quantificazioni tra gli 8 e 15 miliardi, ma a me sembra francamente
troppo presto,
perché i parametri della DSA, della Debt Sustainability Analysis, andranno concordati e andranno visti paese per paese. Sicuramente l'Italia cercherà di giocarsi determinate carte, cercherà per esempio di allungare il periodo, e già questo cambia se si fa l'analisi su 4 o sui 7 anni, dicendo che alcune delle riforme che metterà in campo avranno bisogno di un tempo più lungo per essere valutate. Già questo cambierebbe tutto.
Allora, i numeri li vedremo, vedremo anche e soprattutto poi l'impatto politico che sottolineava il professor Santoro all'inizio. Vedremo se verrà rimessa nel cassetto l'embrionale vocazione draghiana del governo Meloni, si tornerà ai tempi del berlusconismo spinto, quando c'erano Sarkozy e la Merkel che gli stavano tecnicamente sui maroni. Io ringrazio il professor Santoro per essere stato con noi, ma gli chiedo di rimanere ancora un minuto, perché prima di dare la linea alla GR dobbiamo dare un annuncio importante. È un annuncio così importante che mi sembra giusto e doveroso che anche lei, professor Santoro, sia qui in questo momento, perché dobbiamo dire a voi, ascoltatrici e ascoltatori, che quest'uomo è cambiato. Non è più l'uomo che avete conosciuto fino alla scorsa settimana. Quest'uomo non indosserà più look, camicie, magliette, sbarazzine come quelle che ha messo in mostra fino alla scorsa settimana. Quest'uomo ha acquisito negli ultimi giorni uno status diverso, una dignità diversa, un profilo differente. Quest'uomo, signore e signori, è diventato nonno! Il professor Di Stefano è diventato nonno! Professor Santoro, gli dica lei qualcosa! Io sono troppo emozionato!
Gliel'ho già detto ieri!
Bravo!
Grandi congratulazioni a lui e soprattutto alla sua ragazza, diciamo.
Ecco, purtroppo adesso non abbiamo tempo di indugiare in convenevoli, baci, abbracci, cose così, perché dobbiamo andare alla linea GR. Però dico anche a lei, professor Santoro, ci ascolti se può, perché può interessare anche lei, visto che ha un figlio grande e tutto può succedere da un momento all'altro. Faremo un po' di ripasso sull'essere nonno nella seconda parte del giorno delle locuste.
Non mancherò allora, sicuramente.
Mi raccomando. Grazie intanto.
Grazie.
A dopo. Oh prof, ripassiamo tra poco, mi raccomando. Linea GR, perché siamo già in ritardo, torniamo tra poco con la seconda parte delle locuste. Le 8:41 abbiamo riaperto con le note immortali di Nonno Superman. Dopo aver dato l'annuncio shock di quest'uomo, il professor Andrea Di Stefano, diventato nonno da un giorno all'altro, ancora una volta congratulazioni a lui, ma soprattutto alla Mimo, brava Mimo. Vuole rilasciare una dichiarazione?
Anche no. E spero che gli ascoltatori non abbiano tutti chiuso la radio con questo motivetto.
Ma stiamo scherzando. Dicevamo, però, gli ascoltatori si attendevano il consueto selfie, ma basta con...
No, basta no, perché...
Ma no!
Tu.
Adesso prepareremo...
Non ho intenzione di cambiare look.
No, no, adesso dobbiamo preparare il selfie sul dondolo, col plaid. Vuole anche la pipa per il selfie?
No.
Stavo guardando, perché adesso cambiano anche un po', come dire, le gerarchie degli interessi, no? Le notizie su Google. Anziani più svegli e presenti, ecco che cosa devono bere i tuoi nonni. Molto succo d'arancia, suggerisce l'articolista. Attenzione, assegno di mantenimento, paga il nonno.
Va bene.
Spetta ai nonni pagare il mantenimento al minore se il padre è inadempiente. No, non è inadempiente il padre, brava persona. Assolutamente. Dopodiché dobbiamo fare,
potremmo anche chiudere questo capitolo.
No, aspetti,
gli auguri alla mamma e alla nipote che si chiama Eva, perché tu non l'hai detto, quindi.
Brava! Auguri alla piccola Eva, a cui però, prima di chiudere il capitolo, bisognerà cantare una canzoncina.
No,
guarda, vabbè, una la saprà.
La canzoncina proprio non è il mio forte.
Ma ho capito,
fare tante altre cose.
Va bene, ma non esiste nonno senza canzoncina.
Porterò come ausilio dei podcast tuoi.
No.
Canzoni cantate da qualcuno.
Allora, tipo questa è importante.
Motori al massimo!
Ciao nonna!
A più tardi.
Questo è il treno del nonno, questa la deve sapere.
No, non la so, ma non la imparo.
È facile. Ciuf, ciuf, ciuf.
No, il treno del
nonno fa ciuf, ciuf, ciuf.
Tutto il dì, i maiali sul treno fanno oink, 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 oink.
È facile, fa anche oink, oink, oink.
Sul treno fanno
il treno del nonno fa ciuf, ciuf e poi ci sono tutte le bestie, no? Tipo la vecchia fattoria.
Ma non sono mai stato bravo, nemmeno quando...
Vabbè, le fiabe almeno, una fiaba. Biancaneve.
Devo ripassarle.
Biancaneve.
No, le devo ripassare.
I tre porcellini.
No, in questo momento.
Quanti erano i tre porcellini?
Erano tre, l'hai
tre.
Detto tu.
Bravo, perfetto. E facevano tre capanne. Una era...
No, non me lo ricordo.
Ma come fanno a ricordarsi i tre porcellini?
Non me lo ricordo.
Ma ho capito, ma c'è una nipote adesso.
Vabbè,
sono delle responsabilità.
C'è un sacco di tempo prima di avere questa interlocuzione con la nipote.
Cioè, prende l'estate per il ripasso.
Appunto.
Vabbè. E niente.
A noi.
E quindi dobbiamo parlare del MES invece che di Eva?
Sì.
Tre lettere Eva, tre lettere il MES, meglio Eva, parliamo di Eva.
Ma no, parliamo di Eva, l'abbiamo già fatto.
Vabbè, parliamo un po' del MES, poi torniamo a parlare di Eva.
Parliamo del MES perché a dispetto di quello che scrivono gran parte dei quotidiani, in realtà Giorgetti non è ancora andato a Stoccolma, dove si riunisce l'Eurogruppo, che non deve discutere tanto di MES quanto l'Eurogruppo, come abbiamo sentito da professor Santolo, sul tavolo all'approvazione delle nuove regole del patto di stabilità e l'implementazione del PNRR. A margine si dovrebbe parlare anche della rettifica del MES da parte di tutti i paesi. Diciamo che la caduta della maggioranza ieri ha permesso a Giorgetti di dribblare l'unico giornale oggi che testimonia questa informazione, che è La Stampa, perché ha un inviato a Stoccolma che è Marco Bresolin, che racconta come appunto il ministro sta cercando o comunque dribblerà parte della riunione dell'Eurogruppo, perché come ha comunicato poi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Giorgetti partirà alla volta di Stoccolma solo dopo i voti che ci saranno quest'oggi in Parlamento, al Senato e alla Camera sullo scostamento di bilancio, e tutti hanno interpretato, in particolare a Stoccolma, gli staff dei principali altri ministri dell'Economia e delle Finanze dell'area euro che sono presenti ovviamente per la riunione, hanno interpretato questa scelta di Giorgetti come una scelta per rinviare il confronto che non potrà comunque essere del tutto eluso, perché la riunione dell'Eurogruppo dura due giorni, oggi e domani, anche sabato, e si era lavorato, in particolare la diplomazia aveva lavorato per un bilaterale con il tedesco, col ministro delle finanze tedesco Christian Lindner e con la presidente della BCE Christine Lagarde, la ratifica del MES sostanzialmente è ancora sospesa, perché il governo italiano chiede delle chiarimenti e in particolare vuole la ratifica come moneta di scambio per ottenere il sistema europeo di assicurazione dei depositi e qualche concessione su PNRR più che sul patto di stabilità che ormai sembra definito. Giorgetti aveva già dichiarato in modo esplicito e secondo me con qualche ragione che nel calcolo delle misure relative alla stabilità e alla crescita dovevano essere esclusi almeno una parte degli investimenti e del debito contratto con il PNRR, ma per ora la risposta è stata negativa, anche se, come abbiamo sentito dal professor Santoro, in realtà sarà soprattutto un confronto politico, perché sono state accantonate per ora i meccanismi automatici.
Vede, potrebbe mettere insieme i due piani, cioè canticchiare i suoi argomenti alla nipotina, tipo il treno del MES non fa ciuf ciuf, non fa ciuf ciuf, non fa ciuf ciuf. Così almeno parla delle sue cose, però lo fa canticchiando. Perché la piccola non interessa una mazza del MES. Però se gli fa ciuf ciuf, allora le piace. Cioè lo può fare un po' con tutto, cioè per esempio con un classico, no? Tipo questo. No, aspetta, questa versione qua non mi piace. Cioè una roba che si canta da sempre, che piace tantissimo ai piccolini, la casetta in Canada, no?
Ah, sì.
Quella ce l'ha presente, un po' dei suoi tempi, no?
Sì.
Cioè, per esempio, se fa aveva una banchetta piccolina in Canada con tanti derivati e tanti titoli da crack. Vedi, e ci mette dentro tutte le sue cose, no?
Se il testo lo fai tu.
Io ne posso fare il testo, però poi la deve cantare lei. Non è che posso venire anche a cantargliela.
Ma non escludo che tu possa anche venire, mi sembra che funzioni benissimo.
Non sapevo.
Torniamo a parlare di economia. Ci fanno
no, no, è che ero colpito dal fatto, non mi ricordavo ci fosse tutta questa intro nella casetta in Canada del quartetto, eccetera. Guarda che comincia a cantare.
Non lo so, ma abbiamo già ricevuto due messaggi dicendo parlare un po' di economia.
Mica che palle che siete.
No, che siete, devi dire.
No, non lei. Solo senza una meta. Cioè, ma godetevi le gioie della vita. C'ha avuto una nipotina, parlare un po' di economia. Parli un po' di economia, dai.
Allora, in scaletta avevamo spostavamo l'attenzione direttamente verso il Giappone, perché si dà assolutamente nessuna rilevanza sui quotidiani che trovate quest'oggi sui mainstream editoriali di oggi, perché ieri c'è stata la prima riunione e il primo incontro con il nuovo governatore Ueda della Bank of Japan e contrariamente alle previsioni, insomma, sostanzialmente la Banca del Giappone, o contrariamente alle previsioni, o meglio alle aspettative o all'attenzione degli analisti internazionali, che è molto più concentrata sulle scelte della Federal Reserve e della BCE, la Banca Centrale Giapponese ha mantenuto la sua attuale politica monetaria, annunciando che ci sarà una revisione nel giro di 18 mesi, quindi sostanzialmente rimane la scelta di politica totalmente espansiva. I tassi di interesse in Giappone rimarranno prossimi allo zero e anche il rendimento sui titoli pubblici giapponesi viene fissato allo 0%, e questa è veramente una manovra completamente in controtendenza rispetto alla Fed, che sta portando i tassi verso il 5%, e alla Banca Centrale Europea, che ha già rialzato per 4 volte. Nella scelta della Bank of Japan c'è anche il mantenimento dell'acquisto di titoli, cioè si stampano yen per acquistare titoli. Finora diciamo che il Giappone è la prima economia occidentale nella quale sostanzialmente è stato riacquistato quasi il 40% del proprio debito. Ricordiamo che il Giappone, di cui si parla poco, è in realtà tra le economie, le grandi economie, quello con il rapporto debito PIL più alto, oltre il 200%.
Stavo cercando disperatamente un pezzo dello Zecchino d'Oro dedicato al Giappone, ma incredibilmente sembra che nella storia del coro dell'Antoniano non ci sia neanche un pezzo sul Giappone. E allora neanche la super frenata, che è piaciuta molto a Wall Street. In che senso? Cioè il PIL frena e a Wall Street...
Sì, è piaciuta molto a Wall Street. Il primo trimestre del 2023 il PIL statunitense ha rallentato a più 1,1%, era più 2,6 il quarto trimestre del 22. Il dato peggiore delle attese è piaciuto molto alla borsa, perché a questo punto ovviamente gli analisti si aspettano una sempre maggiore prudenza da parte della Federal Reserve, che ha anticipato un'ipotesi di recessione, per quanto modesta, entro l'anno. Sostanzialmente i rischi della debolezza economica americana per effetto proprio della corsa degli interessi per combattere la corsa dei prezzi, la frenata in realtà dell'inflazione c'è già stata, e quindi a Wall Street è piaciuto molto questo risultato, perché spera che appunto la Federal Reserve interrompa la corsa al rialzo, la stretta monetaria, non solo per questi dati economici, macroeconomici, ma anche per i timori sempre maggiori legati al sistema bancario. Non sono stati del tutto fugati i dubbi sulle banche regionali. In settimana sono usciti i dati sul deflusso che è stato registrato, si è arrivati ad oltre 100 miliardi di dollari nel deflusso dei conti in termini di prelievi delle banche, che sono coinvolte anche quelle non fallite, ma quelle oggetto di salvataggio con il supporto della stessa Federal Reserve e del Ministero del Tesoro statunitense.
Intanto torna anche oggi sui quotidiani, come succede ormai ricorrentemente, il confronto tra il governatore della Florida e anche candidato alla presidenza statunitense Ron DeSantis e la Disney. Mi capiterà più o meno una volta di ogni 15 giorni tornarci sopra anche al Demone del Tardi, ma intanto, come dire, la vicenda sta diventando anche più spessa dal punto di vista politico.
Sta diventando molto spessa dal punto di vista finanziario in primis, perché la Disney è in grande in battaglia, ha promosso una vera e propria causa contro Ron DeSantis, ha portato in giudizio il governatore per i provvedimenti che ha assunto relativamente al divieto di utilizzare filmati e tutto il resto della produzione di Disney nelle scuole, perché considera che siano molto pericolosi per l'educazione dei minori, e questo ha prodotto una reazione appunto da parte della Disney.
Per chi non conoscesse la storia, Ron DeSantis è Adinolfi all'ennesima potenza, Adinolfi quando combatteva contro Kung Fu Panda perché trasmetteva il gender.
Sì, oppure contro cos'era la
c'era anche Giovanardi contro Frozen, c'è stata una serie di confronti.
Era anche un contro Peppa Pig, no?
Perché... cioè, la Meloni contro Peppa Pig, insomma, esatto. Più o meno il frame è quello lì.
È andato ben oltre, ovviamente, nell'ottica. Mi sembra ovvio, lo abbiamo inquadrato in quel capitolo, campagna elettorale statunitense, in particolare con braccio di ferro tra DeSantis e Trump, se Trump riuscirà a partecipare alle primarie del Partito Repubblicano per le elezioni del prossimo anno, e da questo punto di vista ha fatto questa scelta di emettere dei veri e propri provvedimenti, una Parental Rights in Education Law, che ha vietato l'utilizzo di moltissime delle produzioni Disney nel contesto scolastico. Ora Disney ha scelto di passare al controattacco. Ieri il New York Times ha dedicato un ampissimo servizio a questa vera e propria causa che la company ha intentato nei confronti appunto del governatore, e per la quale appunto ha ipotizzato un risarcimento miliardario nei confronti del governatore e dell'amministrazione che in questo momento controlla, in quanto prima di essere candidato è appunto governatore della Florida.
Lei si mostra un po' ritroso, ma giustamente poi ha dedicato tutto questo spazio di Scaletta alla Disney, perché quanti cartoni della Disney le toccherà guardare da qui ai prossimi 7-8 anni, e noi abbiamo una certezza che Ron DeSantis non canterà mai alla nipotina sto pezzo qua, ma mai proprio. Figurati, ci ha detto pure Peppa Pig. A proposito, mentre teniamo in sottofondo così...
Un'ascoltatrice ha trovato Teru Teru Bozu del Giappone.
Teru Teru Bozu?
Teru Teru Bozu dello Zecchino d'Oro.
Interrompo immediatamente. Mentre cerco Teru Teru Bozu, però stamattina c'era un'altra notizia che volevo dare al Demone del Tardi, ma poi non ho avuto tempo, e che riguarda Pras, il rapper dei Fugis, che
sì,
rischia il carcere ancora per quella storia che vedeva coinvolto il mega miliardario, cos'era, thailandese, maleziano. Leonardo DiCaprio,
sì, perché si è arrivati all'inizio del processo sulla mega truffa da $1 miliardo che sarebbe stata messa in campo appunto da questo finanziere malese che aveva coinvolto alcune delle star di Hollywood.
Intanto in sottofondo ci abbiamo Teru Teru Bozu.
Ah, l'hai trovato?
Sì, ma non ho capito cosa c'entri, però è bello chiudere con Teru Teru Bozu, perché sono le 8:58 minuti, il countdown inesorabile ci dice basta, perché arriva a breve Prisma. Oggi chiedo con Alessandro Braga, professor Di Stefano, porti i miei saluti, i miei complimenti e quelli di tutti gli ascoltatori alla fanciulla e alla fanciulla che la fanciulla ha generato. Complimenti, professore!
Grazie. Buon fine settimana a tutti.
Poi adesso andiamo a ripassare, che se deve partire per andare là le tocca, Ci sentiamo tra 7 giorni. Teru Teru Bozu a tutti voi.
Buon fine settimana.
Ma cos'è sta roba qua che ci hanno fatto mettere in onda? Calmarmi.
Non credo che sia lo Zecchino, però.
Ma magari contiene, come dire, dei messaggi satanici Teru Teru Bozu e non lo sapevamo. Basta, andiamo, arrivederci.